solo una società che non crede in niente poteva servirsi di un mago per distogliere gli arabi dai loro miracoli. Lo scrive Charles Baudelaire, commentando una mossa di Napoleone III. Nel 1856 l'imperatore aveva mandato in Algeria Robert Houdin, orologiaio, scienziato e soprattutto prestigiatore. Gli stregoni locali, i marabù, incitavano la popolazione alla rivolta contro i colonialisti. Il mago forestiero, con i suoi giochi di prestigio, ribadiva la superiorità dei conquistatori francesi, contrastando il potere dei santoni indigeni e dei loro talismani. Robert Houdin si faceva sparare addosso e fermava il proiettile con i denti. Ridicolizzava gli uomini più robusti del villaggio con il trucco della scatola vuota che nessuno riusciva a sollevare. Era bloccata da un potente elettromagnete nascosto sotto il pavimento. Tolta la corrente, anche un bambino poteva sollevare la scatola. Napoleone III aveva richiamato il cinquantenne Robert Houdin dalla pensione. Era nato a Blois nel 1805, figlio di un orologiaio che lo fece studiare e gli trovò lavoro da un notaio. Ma il giovanotto preferiva gli orologi e gli automi, a quell'epoca strettamente imparentati. Dopo Cartesio erano un banco di prova per le menti brillanti, come oggi l'intelligenza artificiale. La magia arrivò con un pacco sbagliato. Voleva libri di orologeria, ricevette testi di magia. Così racconta nelle sue memorie, uscite nel 1856.
On a aucune trace d'enregistrement, on a quelques photographies de lui, on a la photographie de ses mains, mais c'est quelqu'un qui a écrit un grand livre, Les Confessions d'un escamoteur. L'intérêt de ce livre, c'est que lui-même crée la légende. On sait que bon nombre d'épisodes qu'il raconte, si bien, en fait, sont en partie inventés. Donc il a créé un personnage de fiction qui nous est parvenu jusque-là.
Nel 1845, dopo essersi molto allenato, Robert Houdin andò in scena con la sua prima soirée fantastique a Parigi. Non fu subito un successo, non aveva fatto i calcoli con la paura del palcoscenico. Superato il problema, divenne lo spettacolo da vedere in città. L'anno dopo fu invitato a corte per mostrare la propria bravura. Alcuni numeri sono rimasti in repertorio, continuamente migliorati, fino a David Copperfield, che non si accontenta più di fare sparire una signora. Fa sparire un pezzo della grande muraglia cinese. C'è il trucco, ma la meraviglia rimane, come quando Woody Allen si veste da mago splendini e fa sparire i pois da un fazzoletto.
Ladies and gentlemen, prepare yourselves for the astonishing magic of Splendini!
La rivoluzione del 1848 spinge Robert Houdin a Londra. Si esibisce per la regina Vittoria, vestito da sera, altro suo contributo all'arte magica. I giochi di prestigio prima si facevano alle fiere, accanto alle donne barbute e ad altri freaks. Viene ripreso dalla vecchia passione per la scienza e lascia il teatro al figlio, che scrittura altri maghi e nel 1888 vende il teatro a Georges Méliès, pioniere del cinema fantastico. I fratelli Lumière riprendevano gli operai che uscivano dalla fabbrica o l'arrivo del treno in stazione. Méliès giocava con il fermo immagine e le doppie esposizioni. La sparizione di una dama nel teatro di Houdin, uno dei primi film della storia, è un trucco cinematografico. Sotto il panno si intravedono i piedi della dama che spariscono nel fotogramma successivo. Prima che la signora riappaia, uno scheletro prende il suo posto sulla sedia. I primi film di Méliès furono presentati al pubblico nel teatro che era stato di Robert Houdin, chiuso definitivamente negli anni 20. Robert Houdin intanto si dedicava alla scienza. Inventò i prototipi degli strumenti che gli oftalmologi usano per scrutare l'interno dei nostri occhi. Fu un pioniere della domotica e dell'illuminazione ad arco elettrico. Scavalcato da Edison, un altro che aveva a che fare con il cinema e che perfezionò la lampadina. Illusioni ottiche e spettacolo popolare viaggiavano a braccetto. Si sono separati quando il cinema è diventato arte, rinnegando le proprie origini.
Houdini chiama accanto a sé la donna con cui ha diviso la vita, sua moglie, Bess, e le dice: «Io per tutta la vita ho saputo solo fuggire, ho saputo liberarmi da ceppi, da catene, da bauli, perfino da bare da morto. Ora però sto per morire veramente. E allora sappi che se vi è un modo per liberarsi e per fuggire anche dalla morte, per tornare anche dall'aldilà, io quel modo lo troverò e tornerò a trovarti».
Quando l'illusionista Erich Weiss era in cerca di un nome d'arte, decise di rendere omaggio a Robert Houdin e si fece chiamare Houdini. Era arrivato negli Stati Uniti a 4 anni, la sua famiglia veniva da Budapest. Il padre era un rabbino. Nel 1913, dopo una lunga battaglia, riuscì a trasformarlo nel suo nome legale. Houdini era celebre per le sue fughe. Si faceva legare con le catene, chiudere in una camicia di forza e, come per magia, riusciva sempre a liberarsi. Negli anni 60, il nipote Paul Robert Houdin apre a Blois un piccolo museo privato con i cimeli di famiglia. È il primo nucleo della Maison de la Magie, che sta proprio davanti al castello di Blois, l'unico museo d'Europa dedicato all'arte magica e alle illusioni ottiche. Un dragone a 6 teste ogni mezz'ora si mostra alle finestre, in ricordo degli automi che Robert Houdin amava fabbricare. Il pasticcere di Palazzo Reale, che impasta e quando scatta l'ora esce con la brioche sul vassoio. Il trapezista che volteggia, la clavicembalista che suona.